Radio Emilia-Romagna. Una città, una storia.
Praga, prima puntata. È inverno, è Natale e Praga, cari amici, ci sembra il luogo giusto da raccontarvi in queste settimane. Lo facciamo cercando di tenerci lontano dagli stereotipi vacanzieri di Natale, perché Praga indubbiamente è stata un po' snaturata dal turismo di massa, che la vede come meta privilegiata del morti e fuggi natalizio, dei tour all inclusive e dei viaggi last minute. Un soggiorno nella città d'oro merita invece un'attenzione e una preparazione particolari, perché Praga è un luogo che non può essere ridotto a cliché turistici. Praga magica è il titolo del bellissimo libro di uno scrittore italiano, Angelo Maria Ripellino, che chiamiamo a farci da guida, per non perdere l'arcana sostanza, le ombre e gli splendori nascosti della città boema, il cui fascino resiste anche alla sua odierna americanizzazione. A parlarci infine di Praga abbiamo chiamato Massimo Bernacconi, presidente dell'Associazione degli Emiliano-Romagnoli della capitale ceca, che ci spiegherà la sua scelta di vita e di lavoro a favore di questa città, dove un piccolo nucleo di nostri corregionali, per lo più giovani, ha deciso di stabilirsi insieme a parecchi italiani. Parlavamo di italiani a Praga. È noto che molti nostri connazionali hanno lavorato alla corte dei re boemi, pittori come il grande Arcimboldo e poi architetti, scenografi, stuccatori, figurinai. Dall'Appennino emiliano venivano i figurinai che avrebbero aperto tra 8 e 900 negozi di statuine di gesso, così come i suonatori d'organetto che raccoglievano qualche spicciolo nelle piazze. Lo stesso Franz Kafka ha subito, come rileva nel Pavel Eisner, una sorta di complesso italiano, risalente forse al periodo in cui lavorava nella filiale praghese delle Assicurazioni Generali di Trieste. Nel 1907, infatti, scriveva a un amico di aver iniziato a studiare l'italiano in vista di un possibile trasferimento a Trieste. Di questo fatto rimane testimonianza nei cognomi Sordini, Sortini, Titorelli, usati nel castello. Ma torniamo alla nostra guida letteraria, Angelo Maria Ripellino, e facciamoci introdurre da lui nella città boema tanto amata. A chi gli chiede un aggettivo per qualificare Praga, Ripellino risponde con arcano. È torbida e malinconica come una cometa, come un'impressione di fuoco la sua bellezza, e serpentina e obliqua come nelle anamorfosi dei manieristi, con un alone di lugubrità e di sfacelo, con una smorfia di eterna disillusione. Ripellino, è vero, scriveva durante il periodo buio della dittatura comunista, qualche anno dopo la fallita e illusoria primavera di Praga del 1968, per dimenticare il triste presente, che conferiva ombre sinistre alla città, ma un merito almeno l'aveva di preservarla dal consumismo che l'avrebbe McDonaldizzata. Per scordare il presente, dicevamo, Ripellino rivive la metropoli boema degli alchimisti, del quartiere ebraico, del golem, delle taverne, dell'indole funeraria e maligna di certe sue fabbriche e strade, delle vecchie leggende, delle canzoni da fiera, degli aneddoti da birreria, facendo recitare intorno alle ombre dei suoi personaggi simbolo, Joseph K. e Joseph Zweig, una selva di maschere, personaggi storici e leggendari. Comincia così Praga magica di Angelo Maria Ripellino. Ancora oggi, ogni notte, alle 5, Franz Kafka ritorna alla via Celetna, a casa sua, con Bombetta vestito di nero. Ancora oggi, ogni notte, Jaroslav Hašek, in qualche taverna, proclama ai compagni di Gozzoviglia che il radicalismo è dannoso e che il sano progresso si può raggiungere solo nell'obbedienza. Ancora oggi, ogni notte alle 5, Vitezhslav Nezval ritorna dall'afa dei bar, dalle bettole alla propria mansarda nel quartiere di Troia, attraversando la Vltava con una zattera. Ancora oggi, Ogni notte, alle 5, i massicci cavalli dei birrai escono dalle rimesse di Smichov. Ogni notte alle 5 si destano i gotici busti della galleria di sovrani, architetti, arcivescovi nel triforio di San Vito. Ancor oggi due zoppicanti soldati con le baionette inastate al mattino conducono Joseph Zweig giù da Razzani per il Ponte Carlo verso la Città Vecchia. E in senso contrario, ancor oggi, la notte al lume di luna, due guetti lucidi e grassi, due manichini da panopticum, due automi in finanziera e cilindro accompagnano per lo stesso ponte Joseph K. verso la cava di Strachov al supplizio. Sentiamo Massimo Bernacconi, presidente dell'Associazione di Emiliano Romagnoli a Praga. Com'è cambiata la città in questi anni? Esiste ancora la Praga magica di Ripellino?
Abbiamo assistito a vari cicli. Dopo la caduta del regime, chiaramente c'è stata una corsa selvaggia a modelli di sviluppo, modelli anche culturali di tipo occidentale. Fra virgolette, anche se diciamo Praga è una città che ha sempre fatto parte dell'Occidente, perché appunto si trova nell'Europa centrale e ha una longitudine che è ben più a ovest di quella di Vienna, se vogliamo, quindi sì. Non ha mai perso questo suo essere una città a ponte, una sua città comunque che si volge più occidente rispetto all'Oriente. È chiaro che nei primi anni dopo il mutamento di regime i McDonald's, i vari casinò e le varie brutture, fra virgolette, che nulla hanno a che fare con la Praga magica, si siano un po' diffuse a macchia d'olio nel contesto urbano. Ora quello al quale stiamo assistendo è da una parte un recupero almeno nell'architettura urbana dei modelli tradizionali, anche perché appunto il patrimonio urbanistico è uno degli asset diciamo fondamentali sui quali può contare poi anche lo sviluppo stesso di Praga negli anni a venire, e da un'altra parte assistiamo magari a un recupero di quelle parti di Praga che ancora non erano state toccate né dai mutamenti del dopo regime, che ancora conservavano per esempio quella patina di vecchio e di vissuto che li caratterizzava, e c'è appunto una corsa al recupero di questi ambienti urbani, che se da un lato valorizza poi il valore stesso delle proprietà, dall'altro le fa apparire un po' troppo nuove, troppo artificiali. Quindi c'è un po' questo bilanciamento. Da un lato cominciano a chiudersi e a essere riconvertiti questi casinò e questi McDonald's, recuperando magari le vetrine o comunque le apparenze di questi locali tipici di Praga, dall'altro questo voler troppo vedere, a pagare l'occhio con ristrutturazioni molto profonde, fa perdere un po' di vissuto, di aria di vissuto alla città. Ma d'altronde questi compromessi sono inevitabili. Se si vuol far vivere la città e valorizzare poi il suo patrimonio immobiliare, bisogna anche fare questi interventi. È chiaro che negli ultimi 4-5 anni, specialmente dall'entrata nell'Unione Europea della Repubblica Ceca, è cambiato un po' tutto. È cambiato sia il modo di vivere della gente e anche le stesse apparenze della vita quotidiana. Un esempio che faccio sempre è quello dell'aeroporto. Fino a 3-4 anni fa sembrava proprio di entrare nella Germania Est dei film di 007. Ora invece non c'è assolutamente nessuna differenza con una qualsiasi altra capitale occidentale. La stessa cosa alle frontiere. L'entrata nell'Unione Europea ha portato, diciamo, un cambiamento abbastanza visibile proprio nel quotidiano, e anche un aumento, devo dire, del costo della vita, non fosse altro per l'aumento dell'IVA e per il fatto che la corona si sta apprezzando negli ultimi anni notevolmente sull'euro. Siamo passati da un tasso di cambio di 32 corone per un euro a un tasso di cambio di 27,5, quindi anche per i turisti italiani, europei in generale, non è più così conveniente venire qua, e per i cechi stessi è diventato abbastanza costoso anche vivere a Praga.
Amare una città significa identificarsi completamente in essa, abitarla come se ci si vivesse da sempre. Ho la certezza, scrive Ripellino, di avervi abitato in altre epoche. Già, ma chi ero? Forse un allievo dell'Arcimboldo che dimorò per molti anni alla corte di Rodolfo II, o un ciarlatano che vendeva intrugli in una baracca a piazza della Città Vecchia, o ancora uno dei tanti architetti italiani che diedero inizi al barocco nella città boema, oppure, senza andare così indietro nel tempo, ero uno dei molti figurinai e stucatori italiani che nel secolo scorso affluirono a Praga aprendovi negozi di statuette di gesso. Benché sia più probabile che io appartenessi alla folta schiera di quelli che, a ogni ora del giorno, giravano per le viuzze e i cortili della capitale boema con un organetto, nella cui parte anteriore splendeva un teatrino invetriato. Posavo l'organetto su un trespolo, alzavo la tela di canapa che lo ricopriva e al volgersi della manovella nella bacheca raffigurante una fuga di piccole sale con uno sfondo di specchi danzavano a coppie minuscoli vagheggini in marsina e calzoni bianchi, bianche damine con la crinolina e la pettinatura a paniere ed esigui ventagli. Eh sì, potevo essere uno dei tanti girovaghi dell'Appennino parmense arrivato col suo organetto o le sue scimmie danzanti in questa bella città sulla Moldava, Vltava in ceco. Ma chiunque fossi, è sicuro, scrive in Praga Magica Angelo Maria Ripellino, che da secoli io cammino per la città vltavina. Mi mescolo alla moltitudine, arranco, gironzolo, annuso tanfo di birra, di fumo di treni, di melma fluviale. Chiediamo invece a Massimo Bernacconi chi sono e cosa fanno gli italiani e gli emiliano-romagnoli che oggi vivono a Praga.
Per quanto riguarda i numeri, ufficialmente siamo sui 2.000 italiani in Repubblica Ceca, ma una recente stima che abbiamo fatto insieme alle autorità consolari e diplomatiche ci parla di un 5-6.000 italiani in Repubblica Ceca. È chiaro che la tipologia dell'italiano che sta in Repubblica Ceca non è la stessa dell'immigrazione tradizionale che ci può essere in altre zone d'Europa. Chi sta qui ha magari una frequentazione più episodica e non continuativa, nel senso che molti sono uomini d'affari o investitori o imprenditori che hanno le loro attività, alcune delle loro attività economiche qui, stanno qui alcuni mesi, poi altri li passano in altre parti d'Europa oppure in Italia. Molti di loro quindi non sono neppure registrati all'AIRE, ma sono comunque globalmente considerati come stanziali, quindi la stima di circa 5-6 mila è abbastanza cautelativa. La tipologia appunto è quella di una nuova immigrazione, non ci sono, a parte alcune eccezioni, rappresentanti dell'emigrazione, diciamo, tradizionale. Comunque l'emigrazione che c'è stata nel primo dopoguerra era buona parte dovuta a motivazioni di carattere politico. Quindi tutti, diciamo, quelli che sono qui sono gente che stanno sotto più o meno i 55-60 anni, con la grande la maggior parte sui 30-35 anni. E quindi non ci sono seconde generazioni, ad esempio, o comunque molto limitate, si contano veramente sulle dita di una mano. Quanti sono e cosa fanno gli emiliano-romagnoli a Praga? Circa 150, nella Repubblica Ceca, pardon, circa 150. E appunto quelli di più antica emigrazione sono persone venute nei primi anni 50, fine anni 40, per questioni di carattere politico che può ben immaginare. E mentre appunto l'emigrazione recente ha visto ondate per quanto riguarda la zona per esempio di Modena, dovute al boom edilizio che c'è stato appunto all'inizio degli anni 90 e alla necessità di ristrutturare, e molti sono nella ristorazione, e poi abbiamo qualche professionista che è venuto per questioni appunto relative alle possibilità di sviluppo economico anche nell'ambito della consulenza che si sono aperte tra la fine degli anni 90 e appunto il momento attuale.
Cari amici, non abbiamo certo esaurito la nostra permanenza a Praga, abbiamo bisogno di altre due puntate per scoprirne il fascino, talora inquietante, per quel tanto di diabolico che si è soliti attribuire al mistero. Città di alchimisti, tant'è vero che, oltre a quelli reali e celebri operanti dal 300 in poi, vi sarebbe, secondo tradizione, in un angolo della Karlovo Namesti, anche la casa natale di Faust, il mago che ebbe i commerci con il diavolo. E poi fu il maggior centro ebraico dell'Europa centrale, ma di questo parleremo la prossima volta, appena trascorse le feste di Natale che avranno, forse, portato a Praga molti di voi.